Allora, sviluppo del sistema nervoso, slide 571. Allora, in questo slide è rappresentato il fatto che lo sviluppo avviene per una continua interazione col mondo esterno. Nel quale noi mettiamo in atto dei comportamenti e dal quale ricaviamo delle esperienze. Nella 572 c'è una teoria famosa, anche se ormai in disuso, e cioè che tutte le specie si assomigliano sempre di più, tornando indietro verso lo stato embrionale. Quindi è come se le specie si fossero differenziate ad un certo punto dello sviluppo dell'embrione. E qui sono messe anche in ordine di vicinanza. Come tipologia. Sono ordinate in ordine di vicinanza. Nella 573 vediamo un famosissimo esperimento di genetica. E cioè è stato preso una parte di DNA della mosca ed è stato sostituito ad una parte di DNA del topo. In un embrione di topo. E il topo si è evoluto normalmente. Come mai questo? Perché c'è tutta una parte di DNA in comune. In particolare, come vedremo meglio poi nelle scienze 2 e in genetica, c'è una parte di DNA che serve a dare delle caratteristiche specifiche, specie specifiche, e un'altra parte di DNA invece che ha delle comunanze un po' tra tutte le specie, ovviamente. Più le specie sono simili, più queste comunanze sono simili. Ad esempio tra gli animali, ma non c'è tra gli animali e le piante. E cioè c'è una parte di DNA che per esempio dà l'ordine, non so, costruisci la testa, costruisci le gambe. Questa cosa è una cosa che avviene in tutte le specie. Quindi
definisce cosa?
è la parte che dà il comando sulla costruzione delle parti del corpo. Quindi se si sostituisce la parte, per esempio costruisci la testa, dal DNA della mosca a quella del topo, non cambia niente, perché quel comando c'è in tutte e due gli animali. Quello che cambia è come costruire la testa, quella del topo è diversa da quella della mosca, ma noi non andiamo a sostituire quel pezzo di DNA lì sul come, sostituiamo il pezzo di DNA sul cosa fare, non sul come fare. Questo è importante per dire che c'è un programma genetico ben predeterminato che accomuna tutte le specie, e quindi è importantissimo studiare gli animali.
Ma
per noi psicologi
infatti c'è la famiglia.
Come si chiama quella che ti piace a te? La mosca, ape,
la vespa spadatrice. Che fa parte del programma di etologia.
Ok, parliamo adesso del concetto di induzioni. Che sono, che è la formalizzazione di quello che ho detto così in maniera esemplificata adesso, e cioè che alcune caratteristiche possono essere indotte dall'esterno della caratteristica, si intende, cioè da un certo cromosoma che dice di sviluppare quella caratteristica, che poi in realtà si trova su un altro cromosoma. Come dicevamo prima, c'è una parte che dà il comando, costruisci la testa, è una parte che c'ha il come, e possono trovarsi in due posti totalmente diversi il DNA. Quindi anche se intrinsecamente un segmento, per esempio segmento dell'embrione, può diventare il quinto nervo cranico, se non c'è un gene che lo induce, che dice diventa il quinto nervo cranico, è probabile che non diventa il quinto nervo cranico. Se non è controllato.
Il segmento potrebbe essere destinato a lui proprio a diventare
il nervo. Sì, a diventare il quinto nervo cranico.
Che fa parte del DNA, no?
No, il segmento dell'embrione potrebbe essere destinato a diventare il quinto nervo cranico, che è uno dei nervi che abbiamo nella faccia.
Sì.
Però ci deve essere nel DNA un gene che dà il comando e dice diventa il quinto nervo cranico. Se non c'è questo controllo, può diventare per esempio il settimo nervo cranico. E quindi è importante che ci sia un cosa fare, un controllo relativo anche al come fare, che innesca poi un come. Quindi questo è il concetto di induzione, cioè qualcuno che induce un comportamento costruttivo all'interno dell'organismo. Poi c'è il concetto di specificazione, e cioè che un certo fenotipo deriva da una popolazione di cellule staminali.
concetto di
specificazione. E cioè che un certo fenotipo deriva da una popolazione di cellule staminali, che sono le cellule indifferenziate, possono diventare qualsiasi cosa. Man mano che lo sviluppo va avanti, queste cellule vengono specificate. Cioè man mano che lo sviluppo va avanti, si restringe il campo di cosa possono diventare queste cellule. E quindi si aumenta la specializzazione, finché, per esempio, non so, prima un gruppo di cellule si dice che devono diventare delle cellule, non so, di rene o dell'addome, prima dell'addome, poi pian piano si dice che devono diventare del rene e poi pian piano che devono diventare della ghiandola surrenale, sempre e poi della corteccia della ghiandola surrenale, finché non diventano un particolare ben specifico tipo di cellula durante lo sviluppo. Questo è il concetto di specificazione. E questa era la slide 574. Nella 575 si vede come si differenziano alcune cellule a partire da cellule progenitrici che si trovano nel tubo neurale. In particolare vicino al bordo interno. Questa specificazione e questa differenziazione si ha per divisione simmetrica. Cioè da un progenitore vengono fuori due cellule uguali. A volte può accadere che una delle due, invece di diventare uguale alla sorella, si differenzia. Ed ecco come dalla divisione simmetrica si passa alla differenziazione. In particolare alcune cellule si differenziano uscendo dal ciclo mitotico e quindi smettendo di proliferare. Queste cellule quindi diventano un neurone adulto e ben specificato. Sappiamo che i neuroni sono l'unico tipo di cellula che esce dal ciclo mitotico, infatti non si riproducono. Questa decisione, tra virgolette, della cellula dipende dal fatto che si trova in un certo punto e in un certo periodo dello sviluppo, in un certo punto del corpo e in un certo periodo dello sviluppo. Sì. Nella 576 vediamo il tubo neurale che abbiamo studiato all'inizio, quando abbiamo visto come si evolve il cervello. Le cellule che diventano neuroni devono spostarsi. È come se una volta differenziate si andassero a trovare un posto. Una volta si pensava che si spostassero lungo la glia. Invece adesso si è scoperto che la glia radiale e i progenitori, cioè le cellule che poi vanno a diventare neuroni, per esempio, alla fine sono la stessa cosa. Cioè, le autostrade, diciamo, che conducono verso l'esterno, la cosiddetta via radiale che fa spostare le cellule specificate, è costituita dal materiale primario, cioè dai progenitori delle stesse cellule che poi si spostano. Quindi sia la via è fatta di materiale indifferenziato inizialmente. In particolare i neuroblasti sono delle cellule che iniziano il processo di sviluppo migrando. Nelle figure della slide 576 vediamo appunto come i neuroblasti si spostino lungo la via radiale, andando al loro posto. Andiamo dopo all'inizio, dopo 15 minuti, dopo 31 minuti. A un certo punto devono fermarsi, e per sapere quando fermarsi, quindi dove fermarsi, dove collocarsi, c'è una serie di segnali che li bloccano. Che 577. Vediamo in questa figura dei neuroblasti che migrano. E che sono sotto l'influsso di segnali diversi. Man mano che migrano, si differenziano sempre di più E a un certo punto, quando sono ben differenziate, si fermano in un determinato posto e diventano neuroni. .578 Vediamo la corteccia. In particolare vediamo che qui ci sono delle zone con dei puntini di tutti i colori. I colori indicano un determinato tipo di cellula in corteccia. Simbolicamente. Quindi vuol dire che ci sono delle sacche, delle zone con delle cellule che possono potenzialmente diventare qualsiasi tipo di cellula della corteccia. Quello che avviene è che man mano che migrano diventano qualcosa. In particolare che cosa avviene? Cominciano a migrare prima i neuroni che diventeranno il sesto strato, quello più in alto. Allora, in particolare cominciano a partire prima quelle che arrivano al sesto strato. Quando arrivano al sesto strato, il programma, che sono quelle che fanno il cammino più lungo, il programma viene cancellato e si possono fare solo neuroni dei livelli inferiori. Cioè non c'è più il programma di arrivare così in alto e differenziarsi secondo il divenire cellule del sesto strato. Una volta che sono arrivate le cellule del sesto strato, ok, il programma viene proprio cancellato e quindi nessuna cellula può diventare più cellula del sesto strato. E cominciano a partire quelle del quinto strato. Ok, quindi man mano che andiamo avanti nello sviluppo la potenzialità dei neuroni rimasti si riduce. Man mano che le cellule arrivano nel loro strato, mandano giù degli assoni. Questi assoni, per esempio, se pensiamo alle cellule del sesto strato, cominciano a mandare giù degli assoni. Questi assoni mandano a loro volta dei segnali che inibiscono la differenziazione in cellule del sesto strato da parte delle cellule indifferenziate. Ed è così che il programma praticamente viene cancellato. e favoriscono invece la differenziazione in cellule del quinto strato. Quindi arrivano sempre meno cellule del sesto strato e sempre più cellule del quinto strato. Finché... Finché a un certo punto non arriva più nessuna cellula del sesto strato e arriva una cellula del quinto strato. Ma la cellula del quinto strato comincia a lanciare i loro assoni, che mandano dei segnali che inibiscono quelle del quinto strato e cominciano a far differenziare verso cellule del quarto strato. Praticamente siamo in presenza di un meccanismo a feedback negativo che controlla il tutto. La prima cosa che fa una cellula quando finisce di immigrare è che si polarizza, cioè crea un assone e tutti gli altri sono dendriti e hanno delle proteine diverse. Quindi polarizzare non in senso elettrico, ma in senso di cellula bipolare, cioè far uscire una parte l'assone, la parte dendriti.
Nel senso strutturale, non te lo dico.
Sì, nel senso strutturale, morfologico. L'assone crea una struttura che chiamiamo cono di crescita. Questa struttura è una struttura tipo un ricevitore radio che è capace di rilevare dei segnali guida da seguire, come un radar di un aereo autopilotato. Queste informazioni provengono da una serie di sostanze. Qui vediamo nella figura appunto questa serie di sostanze che permettono di attirare o respingere il cono di crescita. In particolare ci sono delle sostanze attrattive nella parte sinistra e delle sostanze di repulsivo, possiamo dire, che respingono nella parte destra. Possono essere sostanze che agiscono al contatto quindi in prossimità, vicini, quando l'assone tocca qualcosa. Oppure possono essere sostanze chimiche che si diffondono e quindi l'attrazione o la repulsione può essere pilotata a distanza. In altre parole, il cono di crescita è come misura il gradiente di concentrazione delle sostanze attrattive o repulsive e si accresce nella direzione di questo gradiente, quindi va dalle zone dove ci sono meno sostanze attrattive a quelle dove ci sono più sostanze attrattive, nel caso dell'attrazione, che significa che si sta avvicinando alla sorgente delle sostanze attrattive, perché le sostanze attrattive vengono generate da una sorgente, vicino sono più concentrate, più lontano si va sono più diluite, quindi
si avvicina
alla sorgente che lo sta richiamando praticamente.
Sorgente delle sostanze attrattive.
Esatto. E con un meccanismo analogo, duale, si allontana dalla sorgente delle sostanze che lo rigettano. Nella 580 vediamo la struttura del cono di crescita. C'è l'assone, che finisce nel lamellipodio, da cui partono i filopodi. Questi filopodi sono la struttura dinamica che esplora l'ambiente e fa detection di segnali inibitori oppure di segnali attrattivi. Nel primo caso, quando incontra segnali inibitori, si ritira, collassa. Quando incontra segnali attrattivi, si allunga e si tira dietro tutto il cono di crescita. Sono una specie di vedette che vanno all'avanguardia e fanno avanzare tutto il plotone. Continuando così raggiungono il loro bersaglio. I primi assoni che crescono sono assoni aprivia, e gli altri che seguono sono ordinati in modo da avanzare secondo un piano di creazione di una struttura ordinata. Questo processo si chiama fascicolazione. In questa maniera si creano i processi. Ricordiamo che i processi sono sia gli assoni che i dendriti. Una volta arrivato ai dendriti di un altro neurone, il cono di crescita capisce che è arrivato a destinazione. E quindi il cono di crescita pian piano scompare e si creano le arborizzazioni in fondo all'assone, quindi le varie sinapsi. nella 582 è rappresentato schematicamente questo meccanismo dell'assone pioniere e di quelli dei neuroni vicini che lo seguono secondo la fascicolazione. Nella 583 e 584 si vedono delle immagini rappresentanti questi processi di crescita.
Nella 582 e 884.
Sì. Esperimento di Levi e Montalcini. Hanno preso un embrione di pollo.
Come il pollo? Cioè.
E nella sezione di midollo spinale da cui sarebbe nato un arto del pollo, una zampa, hanno tolto un abbozzo di questo arto, che era ancora abbozzato durante lo sviluppo. Ad esempio, si è tolto una zampa. Quindi c'è un lato dell'arto normale e il lato dell'arto mancante all'interno della sezione del midollo spinale. Analogamente, è possibile fare un esperimento simile aggiungendo ad un embrione un abbozzo in più nel midollo spinale dell'arto. Quindi c'è il lato.
Un abbozzo in più dove?
Nel midollo spinale. In uno dei due lati. Quindi rimane un lato in cui c'è un arto normale e un lato in cui ci sono due arti.
Ma il risultato di questo esperimento che succede? Cosa succede ora?
Ok. Quindi si ha un lato normale e un lato in cui c'è due arti, quindi il cosiddetto lato dell'arto supplementare. Quindi l'estensione, quello che si è ottenuto, che l'estensione del territorio periferico terminale aumenta la proliferazione dei neuroni. Cioè, quello che è accaduto in pratica è che è nato ovviamente un pollo con un solo arto e un pollo con tre arti. Quello che voglio dire in questa frase è che praticamente c'è, si è visto che si ha più proliferazione dei neuroni dove c'è più spazio. Facendo questi esperimenti si è capito che c'è più proliferazione dei neuroni dove c'è più spazio dove si possono sviluppare.
In questo caso qual era più spazio?
C'è più spazio dove si è tolto l'arto. In particolare nel sistema nervoso il numero di neuroni di partenza è sempre lo stesso. Il fatto che ti nascano due zampe vuol dire semplicemente che ne muoiono di meno di neuroni iniziali
rispetto
al caso in cui se nasci senza una zampa, se non hai nessuna zampa, vuol dire che ne sono morti di più, cioè all'inizio tutti i neuroni sono sempre quelli. Se hai delle zone ipersviluppate, delle zone iposviluppate, vuol dire soltanto che nelle zone ipersviluppate sono morti meno neuroni. Nelle zone iposviluppate sono morti più neuroni. Quindi il nostro cervello funziona in una maniera atipica. Cioè nasce con tantissimi neuroni, il sistema nervoso centrale in generale, e poi moltissimi muoiono, la maggior parte muoiono.
Meno che non formano qualcosa.
No. Sì, muoiono comunque. E vediamo adesso secondo quali criteri muoiono. Ovviamente ci sono delle zone in cui muoiono di meno e delle zone in cui muoiono di più. Le zone in cui muoiono di meno sono le zone più sviluppate del sistema nervoso centrale. Quindi è un meccanismo a sottrazione. È un meccanismo praticamente, come vediamo nella 586, di eliminazione di neuroni. Quindi si nasce con tantissimi neuroni e poi ne muoiono alcuni. Vediamo adesso qual è il meccanismo con cui avviene l'eliminazione dei neuroni. O meglio, la modulazione dell'eliminazione, cioè come mai in alcune parti ne muoiono di più e in alcune parti ne muoiono di meno. Questa modulazione avviene con un meccanismo di captazione. E cioè, tutti i neuroni arrivano al bersaglio e vengono a contatto con una sostanza che si chiama neurotrofina, che dal nome è una sostanza che fa crescere i neuroni. O meglio, il nome indica è la sostanza che dà il posto ai neuroni, che tra posto vuol dire posto, direzione, che dà la direzione di crescita dei neuroni. In realtà la neurotrofina è una sostanza, è una specie di cibo per neuroni, dove c'è più neurotrofina i neuroni mangiano di più. E vedremo come mai questo, l'effetto è quello di dare un ordine ai neuroni. Allora, la neurotrofina è prodotta dai neuroni stessi, in particolare dal posto sinaptico. Quindi ci sono delle zone dove avviene, viene liberata neurotrofina. Questa neurotrofina si diffonde attorno a questa zona. Arrivano un po' come i piccioni quando si butta il pane a terra. Tutti i neuroni corrono, quelli vicini corrono a mangiare. Quelli che riescono a mangiare, tra virgolette, vivono. Gli altri, che non riescono a mangiare, innescano un programma di autosuicidio. Di suicidio basta, più che di autosuicidio. Il suicidio è già alto. Di suicidio. E quindi muoiono, si ammazzano. Se si aggiunge una zampa, e qui torniamo all'esperimento di Levi e Montalcini, noi aggiungiamo neurotrofina in quel posto rispetto al caso in cui abbiamo tolto una zampa. Quindi nel punto in cui aggiungiamo una zampa, i neuroni limitrofi crescono ancora di più. Nel posto in cui invece è stata tolta la zampa, tutti i neuroni limitrofi muoiono. E questa è ancora una spiegazione della solita frase del Vangelo: a chi ha sarà dato di più, a chi non ha sarà tolto. Che voleva dire questo? Oggi è domenica. Allora, se i neuroni non trovano la neurotrofina, quello che accade è che hanno dei geni che distruggono la cellula, hanno un programma suicida, appunto. Questa distruzione si chiama apoptosi. Che abbiamo già visto nel sistema dolorifico, quando le cellule muoiono e liberano una sostanza. Apoptosi vuol dire morte cellulare spontanea. La cellula scompare senza lasciare cicatrici o altro. È un processo fisiologico spontaneo. La neurotrofina in pratica blocca l'apoptosi. In questi grafici si vede che le cellule decrescono di tutti gli organi, in varie specie, Quindi si vede appunto questo fatto che vengono eliminati. C'è un problema. Vediamo l'esempio della retina, per esempio, ci poniamo l'esempio, un problema lo vediamo sulla retina. C'è un certo numero di assoni che sappiamo che deve andare al corpo genicolato laterale, che è il primo punto che incontra dopo il chiasma ottico. Esiste un'altra sostanza di cui abbiamo già parlato, che è l'NGF, che è un po' simile alla neurotrofina, cosiddetto nerve growth factor, scoperto dalla Montalcini, che è prodotto dal postsinaptico anche lui e che attiva i coni di crescita. Quindi evidentemente il corpo genicolato laterale produce questo NGF, che è una sostanza chemoattrattrice, che attira gli assoni provenienti dalla retina. Il problema è come si fanno a formare le mappe retinotopiche, cioè perché sono tutti in ordine? Allora, questa risposta è stata data da Sperry, che non è quello, un altro, non è lo psicodinamico. Allora, lui ha preso l'embrione di una rana e ha modificato la posizione dell'occhio. In particolare gli ha girato l'occhio di 180 gradi, dal basso verso l'alto, cioè la parte dell'occhio era proprio girato, come se l'occhio 180 gradi. A questo punto si ha una rotazione della mappa, perché assieme alla rotazione dell'occhio si è ottenuto una rotazione vera e propria della mappa, cioè si è ottenuta una mappa completamente ruotata. Nel senso che la parte nasale è finita nella parte temporale e viceversa. Vediamo che questa rana, per esempio, vedeva una mosca, ma mandava la lingua nella direzione opposta. Quindi la formazione delle mappe avviene appunto per crescita ordinata degli assoni. È ovvio che se si ruota l'occhio si tira una mappa al contrario. In altre parole, come vediamo nella 5.8, con la rotazione di 180 gradi la rana vedeva, ma sbagliava di 180 gradi. Questo che cosa ci spiega? Qual è la cosa? Ci dice che la struttura fondamentale della mappa non dipende dall'esperienza, e dall'interazione della biete con l'ambiente, ma è già programmata. Infatti nel sistema visivo avevamo detto che se uno è un po' strabico, gli si adatta la mappa e vede bene con l'occhio strabico. Però questa già è una, come dire, è una modificazione, lo strabismo minimo, quindi le modificazioni minime sono adattative all'esperienza. Le modificazioni massime, cioè avere gli occhi al contrario, in una direzione o nell'altra, sono programmate geneticamente. Quindi se viene un paziente con lo strabismo, si può fare qualcosa. Se viene con l'occhio al contrario, non si può fare niente. Sperry propone che la parte fondamentale della mappa
propose
che la parte fondamentale della mappa si forma per un meccanismo di chemioaffinità. Cioè gli assoni della retina sono come degli spettatori che vanno a teatro e ognuno ha la sua poltrona, cioè ha un codice guida, un codice che li guida e gli permette di riconoscere il suo bersaglio. Se ruoto il teatro, quello che ha comprato il posto in prima fila si ritroverà in ultima fila. Questa è un'ipotesi fatta da Sperry e dimostrata poi da Candel. Candel ha fatto delle strisce di tetto ottico posteriore e anteriore e ha visto che anche in vitro gli assoni sapevano dove andare.
Ma ripeto, che cosa ha fatto lui?
Ha fatto delle strisce di tetto ottico, di membrana di tetto ottico, posteriore e anteriore, e ha notato che anche in vitro gli assoni già sapevano dove andare. Come abbiamo già detto, questa è solo la struttura fondamentale della mappa, il resto della mappa è completamente plastica, come abbiamo detto più volte. Nella 589 parliamo del concetto dell'eliminazione sinaptica. In particolare vediamo questo concetto, tutti gli esperimenti sono fatti in dei posti perché sono stati più semplici su cui è stato riuscito a fare, questo è un concetto generale, sono stati fatti con un animale o con un altro perché era il più semplice, quello che evidenziava di più quel tipo di proprietà. Per vedere questo concetto è stato fatto sulle fibre neuromuscolari, cioè sulle unità motorie. Inizialmente ogni fibra muscolare innerva più di un motoneurone alla nascita, quindi alla nascita c'è un po' di casino, non tutto innerva tutto, ma siamo abbastanza vicini. Poi, andando più avanti, succede che c'è una segregazione delle sinapsi, alcune muoiono e quindi ogni motoneurone innerva le fibre a cui è deputato. Quindi vediamo che anche le sinapsi si formano con un meccanismo alla fine di eliminazione, cioè si cominciano a formare tutto un groviglio e poi si eliminano quelle che non servono. Questo meccanismo invece, a differenza del precedente, che dipendeva un po' dall'ambiente, un po' dalla genetica, dipende totalmente dall'interazione con l'ambiente. E così abbiamo finito lo sviluppo. Ciao ciao!
Grazie Vito!